Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Qui, dalla Perla Nera di Novara, è sempre la vostra Cristina che vi parla e sono ancora con voi durante quest'estate sempre più rovente per presentarvi un'altra puntata del nostro format estivo Estate Calda, Brividi di Paura. Potevo io non andare avanti a parlarvi delle colonne sonore che ci hanno fatto sobbalzare dalla sedia nelle calde notti della mia adolescenza? Certo che no! E sull'onda del mese scorso lo facciamo in stile notte horror. Perciò, sigla! E rieccoci tornati sulla Perla Nera. A giugno vi abbiamo portato nelle atmosfere cupe e quasi psichedeliche delle musiche dei Goblin e dell'orrore italiano. Oggi invece ci spostiamo oltreoceano e vi farò una carrellata di tutti quei classici che chi è un po' attempato come me ha visto almeno una volta nella sua vita e probabilmente gli sono anche piaciuti. Ebbene sì, lo confesso, questi sono i miei horror preferiti. Ma prima di entrare nel vivo della puntata, cercando qualche curiosità su questi film, ho scoperto che alcuni di loro fanno parte di un genere chiamato slasher. Per me sono sempre stati solo film dell'orrore e basta, magari splatter, magari così, ma quello erano. Invece pare che in particolare i primi tre che vi presenterò facciano proprio parte di questo filone. La parola slasher deriva dall'inglese to slash, che significa ferire profondamente con un'arma affilata, ed è appunto un sottogenere di film horror in cui l'antagonista principale è un maniaco omicida, spesso mascherato, e qui avrete già un'idea di quale film parlerò, che dà la caccia ad un gruppo di persone, spesso giovani, in uno spazio più o meno delimitato, utilizzando in genere armi da taglio per ucciderlo in modo cruento. E questo genere, appunto lo slasher, ha per decenni tenuto banco nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, come uno dei generi più lucrativi, diciamo, del cosiddetto teen movie, ovvero quei film che si producono appositamente per gli adolescenti. E il motivo, così ho trovato scritto, che potrebbe essere spiegato dal fatto che la frequente presenza di ragazze attraenti, spesso seminude, calate in contesti tipici dell'horror, sia una formula di semplice riproducibilità per un film di successo. E nel film del genere slasher, la scoperta conflittuale del sesso, continua questo piccolo brano che ho trovato, caratteristica di molti adolescenti, trovava una perfetta catarsi praticamente. Quindi i giovani incuriositi e desiderosi di praticare sesso sono puniti con la morte da parte del maniaco, che incarna un po' tutti quei tabù e convenzioni sociali puritane che qualificano il sesso come una cosa sporca e immorale, tipicamente religiosa, ma mi viene da pensare, però così è. E poi nel finale comunque il nostro mostro maniaco muore quasi sempre, simboleggiando quindi questa vittoria della nuova way of life affermatasi negli anni 70, più libertaria, tollerante. Però, come vi dicevo prima, interessante è questa puntualizzazione, ma per me restano horror, sangue, spaventi, roba al di fuori da ogni logica, punto e basta. Però a questo punto vi abbiamo parlato del genere, adesso cominciamo a fare qualche esempio. E infatti cominciamo con Halloween, la notte delle streghe, titolo originale in inglese Halloween, semplicemente, ed è un film del 1978 diretto da John Carpenter. È un film a basso costo, perché venne girato con un budget di soli $300,000 e ne incassò 47 milioni nei soli Stati Uniti. È interpretato da Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis ed è considerato una delle più importanti pellicole di questo genere, nonché capostipite addirittura del sottogenere slasher. Ecco, a proposito dei due protagonisti, Jamie Lee Curtis è la figlia dell'attore Tony Curtis e l'interpretazione di questa pellicola lanciò di fatto nel mondo del cinema. Quanto a Donald Pleasence, vabbè, se vi ricordate il mese scorso vi avevo già parlato di lui come interprete di Fenomena. Beh, in questo film lo ritroviamo nella parte del dottor Loomis e anche qui in più di un film, perché effettivamente Halloween, dopo la prima pellicola, diventerà una vera e propria saga, perché l'universo di Halloween infatti conta attualmente 13 film, tra cui 5 sequel del primo, 2 film indipendenti ambientati 20 anni dopo, 2 remake dei primi 2 film e la loro trilogia sequel. In alcuni di loro c'è ancora presente, soprattutto i primi, mi sembra il secondo e forse il quarto o il quinto, non mi ricordo bene, ecco, abbiate pazienza. Donald Pleasence interpreterà ancora il dottor Loomis e Jamie Lee Curtis addirittura anche nelle i due film indipendenti ambientati 20 anni dopo, come ho detto prima, sarà presente ancora anche lei e quindi insomma parteciperanno attivamente comunque a mantenere viva questa saga. Personalmente io salvo i primi due, proprio perché il secondo è l'ideale continuazione del primo e strano ma vero non fa schifo come tre quarti delle seconde parti dei film horror. E una cosa molto interessante che ho scoperto, che nel 2006 Halloween è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Evidentemente un gran bel film. Vabbè, sostanzialmente, senza spoilerare niente, vi do un attimo un incipit di quello che succederà in questo film, anche se appunto, comunque, remake originale, la storia, credo che la sappiamo tutti. Haddonfield, Stati Uniti. Siamo alla vigilia di Halloween del 1963. Il piccolo Michael Myers, di appena 6 anni, uccide a coltellate la sorella Judith. Viene in seguito recluso nel manicomio di Smith & Grove, dove dopo 15 anni riesce a fuggire e tornare nella sua città natale. Il dottor Sam Loomis, appunto Donald Pleasence, come dicevamo prima, lo psichiatra che lo prese in cura in seguito all'omicidio, intuisce subito la sua destinazione e quindi lo segue. E all'alba del 31 di ottobre, Michael uccide un meccanico, ruba i suoi vestiti e fa ritorno alla sua casa natale, ora fatiscente e in vendita. L'omicida prende di mira la giovane Lori Strode e la sua amica Annie, che pedina al ritorno da scuola. Ripeto, non voglio spoilerare niente, ma questo è l'incipit della storia. Storia che proseguirà con omicidi, sangue, pezzi di corpi, urla e chi più ne ha più ne metta. Il tutto condito con una splendida colonna sonora che accompagnerà letteralmente tutto il film. E quindi adesso ce l'ascoltiamo. Eccoci sulla Perla Nera di Novara. Allora, piaciuta la prima colonna sonora? Beh, anche questa non è malvagia, quella che vi presenterò a breve. Si tratta della colonna sonora di Venerdì 13, film del 1980 diretto da Sean Cunningham, che dirigerà solo questo, perché si rifiuterà assolutamente di dirigere alcuni dei sequel che verranno poi fatti, perché se Halloween ne contava tanti, Venerdì 13 ne conta ancora di più. Infatti, l'universo di Venerdì 13 conta attualmente 12 film, tra cui un crossover con la saga di Nightmare e un reboot del primo capitolo. Libri, fumetti, videogiochi, giochi da tavolo addirittura, per cui veramente Un merchandising poi fuori dal comune, anche con Venerdì 13 e il suo protagonista Jason Voorhees. E al pari della saga di Nightmare, anche le vicende di Jason Voorhees si dovrebbero concludere con il primo ed unico film, il primo. E anche in questo caso sono d'accordo con Sean Cunningham. La trama è abbastanza interessante? Sì, interessante. È il 1958 e Barry e Claudette sono due animatori del campeggio del New Jersey, precisamente il campo Crystal Lake, che vengono uccisi a sangue freddo da un misterioso assassino. Il campeggio quindi viene chiuso e negli anni a seguire, quando si tenta di riaprirlo, avvengono altri strani incidenti, tra cui incendi, l'avvelenamento delle acque, insomma, che costringono la sua chiusura per l'ennesima volta. Il venerdì 13 giugno del 79, un gruppo di studenti universitari, formato da alcuni ragazzi, Alice, Bill, Brenda, Ned, Danny e i fidanzati Jack e Mercy, sono assunti dal proprietario del campeggio, Steve Christie, per poterlo rimettere a nuovo e riaprirlo. E al loro arrivo i ragazzi sono abbastanza freddamente accolti dagli abitanti del paese, tra cui un vecchio che viene soprannominato Ralph lo Strambo, che li mette in guardia dicendo che il campeggio è maledetto e porta male, fin da quando 20 anni prima un ragazzino, Jason Voorhees, morì affogato. Ecco, da qui vi lascio immaginare poi, secondo voi i ragazzi hanno ascoltato quanto detto da Ralph lo Strambo? Ma no, sicuramente. E quindi qui qualcuno ci ha lasciato la dirva. Una curiosità su questo film è che nella parte di Jack, uno dei due fidanzati, c'è un giovanissimo Kevin Bacon, quasi irriconoscibile, ben lontano ancora dalla sua celebre interpretazione di Ren in Footloose. Ma ci piace anche così. Una curiosità sulla colonna sonora, c'è da dire che quando Harry Manfredini iniziò a lavorare appunto alla colonna sonora, venne presa la decisione per cui la musica veniva eseguita solo quando il killer era veramente presente. Lui dice, in modo da non manipolare il pubblico. Manfredini infatti sottolineò la mancanza di musica per alcune scene. Sue testuali parole, appunto qui dice, c'è una scena dove una delle ragazze sta istituendo l'area di tiro con l'arco e uno dei ragazzi scocca una freccia al bersaglio e appena appena la manca. È uno spavento enorme, effettivamente è vero, ricordo questa scena, ma se noti non c'è musica, ed è vero, pensandoci bene è vero, non c'è musica. Quella, dice Manfredini, era una scelta. E quindi a questo punto ascoltiamola questa scelta. Thank you. Siamo ancora qui sulla Perla Nera di Novara. Allora, adesso arriviamo a uno dei miei film veramente preferiti. Stiamo per parlare di Nightmare, dal profondo della notte. Traduzione italiana di Nightmare on Elm Street, che è un film del 1984 scritto e diretto da Wes Craven, da quel gran genio di Wes Craven. E a seguito del suo successo, anche qui, sono stati prodotti altri 6 sequel, un reboot ed un crossover con il protagonista di Venerdì 13, come vi abbiamo detto prima. Una saga celebre che, appunto, per quanto mi riguarda, rimane la mia preferita, nonostante alcuni dei film successivi siano veramente al limite della decenza, tanto sono brutti. E Freddy Krueger comunque ed il suo guanto appuntito hanno fatto urlare milioni di appassionati dell'horror, anche se rivedendolo oggi comprendo benissimo che non è più il terrore che si respirava nell'84, però fa ancora la sua parte il nostro Freddy. E c'è da dire che nel 2021 anche questo film, così come Halloween, è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso. Udite udite, come culturalmente, storicamente e esteticamente significativo. Bah, ok, va bene, Freddy Krueger, culturalmente, storicamente e esteticamente significativo, interessante. Beh, perché è così significativo? Vi racconto un pezzettino della trama. Siamo nel 1981 a Springwood, una delle tante cittadine che si chiamano così, questa è in Ohio. Nel quartiere di Elm Street, l'adolescente Tina Gray è vittima di un incubo terrificante. È dispersa nei locali caldaie di una fabbrica abbandonata e tenta disperatamente di fuggire da un misterioso uomo che è terribilmente ustionato e che, armato di un guanto lercissimo munito di 4 coltelli affilati, vuole ucciderla. Nell'istante in cui viene raggiunta, Tina si sveglia di soprassalto nel proprio letto, rinvenendo con orrore 4 squarci nella sua camicia da notte. Il giorno successivo Tina racconta l'accaduto all'amica Nancy e da qui prenderà vita l'incubo, anche perché, questo ve lo posso spoilerare, anche Nancy ha fatto lo stesso sogno di Tina. Nancy, tra l'altro, diventerà la vera protagonista della saga. Infatti l'attrice Heather Langenkamp parteciperà anche al numero 3 e al numero 7. E volevo anche ricordare che è stato proprio Nightmare a dare fama, direi mondiale, a quell'attore Robert Englund nella sua interpretazione magistrale, mi verrebbe da dire, di Freddy Krueger. E questo in questo film, proprio nel primo della saga, ha visto per la prima volta sullo schermo niente po' di meno che Johnny Depp. Quindi ringraziamo Nightmare. Un'altra cosa effettivamente da notare nel film, oltre alla colonna sonora che comunque è molto bella ed è riconoscibilissima in mezzo a mille, è la famosa filastrocca che cantano i bambini. Anche questa più o meno rimaneggiata ma presente in tutti gli episodi e che ci accompagna veramente durante tutta la narrazione del film. Ve la ricordate? 1, 2, 3... Freddy viene da te. Thank you. E bentornati sulla Perla Nera. Andiamo avanti con la nostra carrellata di film dell'orrore da ricordare. Questo di sicuro, se non l'avete visto, almeno la colonna sonora la conoscete sicuramente e un sacco di voi l'hanno confusa con Profondo Rosso. Sto parlando dell'Esorcista, di Exorcist in lingua originale. Ed è un film del 73, quindi veramente precedente rispetto agli altri di cui vi ho parlato, diretto da William Friedkin e tratto dal romanzo di William Peter Blatty, che scrisse anche la sceneggiatura del film. È un film che è stato ben accolto dalla critica e divenne presto un punto di riferimento del cinema moderno, acquisendo una notevole popolarità e esercitando un forte impatto culturale. Anche L'Esorcista, nel 2010, entrò a far parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Non danno alcuna motivazione, però diciamo che c'è anche lui. È un film da ricordare. La pellicola ebbe molto successo, malgrado i problemi di censura, i problemi durante la registrazione, ed è considerato anche il fatto che immediatamente dopo le prime proiezioni furono riportati casi di convulsioni, di svenimenti, di terrore e vomito tra gli spettatori. E la pellicola, scusate, piacque così tanto che vennero girati anche qua due sequel, L'Esorcista 2, L'Eretico, nel 77, quindi appena 4 anni dopo, e L'Esorcista 3 del 90, e una riedizione in versione integrale del 2000, chiamata Director's Cut, con circa 11 minuti di scene inedite. È quella, la versione che ho anch'io, ed è veramente molto bella. E nel 2016 addirittura è servita da ispirazione per l'omonima serie televisiva di Exorcist, che si pone un po' come il sequel. No, proprio no. Però dell'Esorcista ricordiamo anche due, posso dirlo, stupidissime parodie. Una che è stata girata nel 90 e che secondo me è veramente bellissima, Riposseduta, con la stessa Linda Blair che interpreta Regan McNeely nell'Esorcista, lei stessa nel ruolo della ragazza posseduta qualche anno dopo, e un Leslie Nielsen in piena forma nel ruolo del sacerdote padre Jedediah Mayai, che è veramente, ripeto, è veramente spassosissima come parodia. E nel 2001 è uscito Scary Movie 2, che è l'ennesima parodia che segue vicende simili, perché dell'Esorcista viene fatta menzione solo nella prima parte, con James Wood nella parte del prete, dovete vederlo. Cioè, secondo me è sufficiente la scena con James Wood per farvi apprezzare tutto il film. Ma ecco i fatti. In uno specificato sito archeologico dell'Iraq del Nord, di fatto Atra, le riprese sono state eseguite lì, viene dissotterrata una statuetta che raffigura il volto del demone assiro Pazuzu, assieme ad una piccola medaglia raffigurante San Giuseppe. E uno degli archeologi presenti, Lancaster Merrin, sacerdote cattolico, anziano e malato di cuore, rimane molto turbato da questo ritrovamento, anche perché la medaglia, di epoca molto più recente, è stata ritrovata esattamente dietro al volto di Pazuzu. Quindi, preso da un cupo presentimento, il religioso si reca in un sito archeologico vicino, dove cerca e trova una statua a grandezza umana del demone, ed il presentimento diviene certezza. Mentre sullo sfondo alcuni cani lottano tra di loro in mezzo al deserto, padre Merrin sa che tra poco dovrà affrontare il nemico. E che nemico! Nello stesso momento, dall'altra parte del mondo, l'attrice Chris McNeil di Los Angeles si trova a Georgetown, quartiere di Washington, insieme alla figlioletta dodicenne Reagan, per girare alcune riprese di un film. Diretto dall'eccentrico e ubriacone Burke Dennings, a notte fonda, mentre studia la sceneggiatura per le riprese del giorno dopo, Chris si accorge di strani rumori in casa che sembrano provenire ora dalla soffitta, ora dalla camera della figlia. Controlla in entrambi i posti, ma tutto sembra tranquillo. Il mattino successivo, Chris chiede a Carly, il maggiordomo, di provvedere a disseminare la soffitta di trappole per topi, supponendo che i rumori possano essere provocati dai roditori, anche se Carl dice di no. E poco dopo l'attrice vede che Reagan sta giocando con una tavola Ouija che ha trovato in un armadio. La bambina, e questo non lo sapeva nessuno, con essa ha involontariamente evocato il demone Pazuzu, proprio quello contro cui padre Merrin era convinto che avrebbe dovuto combattere, che tra l'altro la sta già ingannando, affermando di essere, traduzione italiano orrendo, Capitan Gaio, l'amico immaginario di Reagan, che nella versione originale è Capitan Hoodie. Nel frattempo, sempre a Washington, sempre nella zona di Georgetown, padre Damien Carras, che è un gesuita greco-cattolico, è un medico psichiatra, tra l'altro, dell'Università di Georgetown, resta sconvolto dalla perdita della propria madre e dall'ossessivo senso di colpa di non esserle stato vicino e non averle potuto garantire una decente struttura per anziani. Quindi questi tre, quattro, perché padre Merrin, padre Carras, Chris, la mamma, e Reagan McNeely, le loro storie si intrecceranno insieme fino quasi, oserei dire, a fondersi all'apice del terrore. E anche lì, è vero, è un film del 73, è un film dove la paura veniva percepita in un modo diverso rispetto ad adesso, ma ancora fa paura guardandola. Spesso, secondo me, qualche sobbalzo sulla sedia lo facciamo ancora, almeno io sì. E comunque, già solo le prime scene in Iraq sconvolgono e inquietano. La sceneggiatura è tremendamente angosciante e incalzante anche per tutta la durata del film. E poi, vabbè, la colonna sonora accompagna le inquadrature come se fosse un pugno nello stomaco. E il tema musicale di cui vi ho parlato proprio all'inizio del film è proprio Tubular Bells, tratto dall'omonimo album di Mike Oldfield. Ed è proprio quello che ascolteremo insieme. E dopo le bellissime note di Tubular Bells, ci ritroviamo ancora sulla Perla Nera per parlarvi dell'ultimo film che volevo proporvi stasera, che è sempre sulla linea dell'esorcista, Il Presagio di Omen, film del 76 diretto da Richard Donner e che vede proprio protagonisti Gregory Peck e Lee Remick, attoroni, eh? E come nella migliore tradizione dell'epoca, non potevano mancare ben 3 sequel ed un prequel. Non solo, nel 2016 viene trasmessa la serie televisiva Damien, un sequel diretto del film di Donner e che racconta le vicende di Damien Thorne, trentenne. Nel 2006 è stato realizzato un remake, Omen, il presagio, per il quale è stata scelta la suggestiva data d'uscita del 6 giugno 2006, ossia il 666, con evidente riferimento al 666 della numerazione esoterica. E sì, sono una di quelle che quel giorno era al cinema per vederlo. E non sono rimasta delusa. Certo che l'originale è l'originale, però anche questo meritava come remake tanta roba. Sì, è guardabile anche quello, ma non è nella mia collezione privata. C'è l'originale nella mia collezione. E che cos'ha questo di così speciale, questo Il Presagio? Beh, partiamo dall'inizio. È il 6 giugno del 1970 alle ore 6 del mattino. Robert Thorne, diplomatico statunitense a Roma, viene informato che il proprio figlio è nato morto. Alcuni prelati che gestiscono l'ospedale suggeriscono all'uomo di accettare la sostituzione del neonato morto con un bambino nato contemporaneamente al suo, la cui madre, che era una donna senza famiglia e sconosciuta, è morta di parto. Thorne, non l'ho detto prima, è lui Gregory Peck, ancora sconvolto dalla triste notizia, si lascia persuadere allo scambio, senza rivelare nulla alla moglie e lasciandole credere che il neonato sia realmente figlio loro. Nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna, Thorne con la moglie Cathy e il piccolo Damien, così si chiama il bimbo, si trasferiscono a Londra, dove la famiglia vive un periodo felice, sereno. La tranquillità però della famiglia viene turbata il giorno del quinto compleanno di Damien, quando la sua bambinaia, di fronte ad una folla di bimbi festanti, si suicida gettandosi dalla finestra con un cappio al collo. Ecco, suggestiva la scena, soprattutto il modo in cui lei attira l'attenzione del bambino prima di volare nel vuoto. Ve le ricordate le parole? Damien! Damien, guardami! Sono quassù! Ti voglio bene! Guarda la tata! Guardami, Damien, è soltanto per te. Dio, mi è venuta la pelle d'oca. E comunque la morte della bambinaia induce uno dei sacerdoti che avevano accolto il bambino nell'ospedale a mettersi in contatto con il diplomatico, rivelandogli come Damien sia stato in realtà partorito da una sciacalla. Chiaramente Thorne non gli crede e caccia via in malo modo il religioso, che poco dopo finirà mortalmente trafitto da un parafulmine. E queste sono le prime scene. E tutto il resto del film si dipana veramente in modo concitato fino al finale inaspettato. E anche in questo film la colonna sonora la fa veramente da padrone, tanto da meritare nel 77 il premio Oscar a Jerry Goldsmith che la compose. Infatti, come non ricordare Ave Satani, che accompagna alcune delle scene più inquietanti del film? E se non ve la ricordate, vi facciamo un bel refresh noi in questo momento.
Oh.
Ve la ricordavate, Ave Satani? Dai, dite di sì. E con questo ultimo brano, proprio Ave Satani, dal film di Omen il Presagio, siamo arrivati alla fine della puntata e spero veramente che vi sia piaciuta. Così a caldo mi stanno venendo in mente almeno altri due o tre film con altrettante splendide e suggestive colonne sonore che meriterebbero di essere presentati. Magari faremo un'altra puntata della Notte Horror di RBN. E intanto Cristina e la Perla Nera di Novara vi salutano e vi augurano buona estate. Noi ci prendiamo agosto per riposare. E come direbbe lo zio Tibia, a presto care mummiette! Thank you.